22 novembre 2024. 50 anni di Lucy, molto più che uno scheletro. Di Andra Mene e Francesco Schumann. Dalla scoperta nel 1974 a oggi, per straordinario stato di conservazione e per l'impatto avuto sia all'interno sia all'esterno della paleoantropologia, famoso fossile di Australopiteco non ha avuto rivali nel generare nuove conoscenze, nuove visioni dell'evoluzione, e con esse nuovi enigmi. È una mattinata di fine novembre del 1974 nel sito archeologico di Adar, nella depressione di Afar, Etiopia. Un giovane paleoantropologo di appena 31 anni si è lasciato persuadere dal proprio dottorando a mettere da parte scartoffie e lavoro d'ufficio per quel giorno e ad accompagnarlo a alcune attività di rilevamento campo. Quella mattina Donald Johnson annota diario 9/24/1974 verso località 162 con Tom Fortunato. Segnato di Adar AL-162 non promettere scoperte, solo qualche dente di una piccola specie di cavallo estinto, parte del cranio di un molare di antilope e un frammento di mascella di una. Punto di rientrare al campo base, Johnson ha una piccola gola lontananza già precedentemente perlustrata almeno un paio di volte. Esito, andiamo a dare un'occhiata, si trattava di un piccolo detour per ritornare al a Johnson l'istinto mordeva. Qualche istante dopo nota qualcosa sporgere da terra a metà della salita. Quello è braccio di un ominide. Impossibile, risponde, è piccolo, deve essere di una qualche ominide, insiste Johnson scuotendo. Cosa fa pensare? Gli ribatte, quell'altro pezzo vicino alla mano, nuca di un cranio ominide anch'esso, poco più là qualche vertebra, parte di alcune costole, e stessero insieme, appartenessero a un singolo individuo, freme Johnson. Stanchi e sudati, due di gioia e si abbracciano nel silenzio assordante del deserto di Afar. Dobbiamo rimanere calmi, potremmo pestare qualcosa, e soprattutto dobbiamo esserne certi. Poche ore dopo all'accampamento non si parlava d'altro. Prima di Lucy. All'inizio degli anni 50, l'influente biologo evoluzionista della Harvard University Ernst Mayr tenne un intervento al prestigioso Cold Spring Harbor Laboratory di Island, che avrebbe indirizzato l'intera ricerca paleoantropologica dei decenni successivi. Paleoantropologi dediti allo della tassonomia e alla sistematica, come Tattersall, curatore emerito della sezione di antropologia dell'American Museum of Natural History di New York, ricordano quell'episodio come una pagina particolarmente problematica per storia della disciplina. Mayr riteneva, non a torto, che l'attenzione dei paleoantropologi per una piccola frazione del regno animale avesse distolti dall'applicare gli standard di classificazione uso altre branche della zoologia. Proliferazione di nuove specie, Mayr andava corretta nome di un minima tassonomico, diversità decantata era illusoria, e record fossile umano andava ridotto a sole specie del genere Transvalensis, Erectus e non solo, storia dell'evoluzione si sarebbe dispiegata una linea retta con forme primitive del genere che avrebbero dato origine a passando per quelle intermedie di Erectus. L'iconica della marcia del progresso, una figura antropomorfa che diventa più glabra, curva e finisce per ergersi due piedi impugnando una lancia, era servita, e niente meno, ironia della sorte, che da uno degli esperti di speciazione, oggi sappiamo che quella ricostruzione è sbagliata, forse pochi ricordano che fu scoperta di Lucy a infliggere una delle maggiori stoccate alla linearità di questa narrativa. Inoltre, Mayr concentrava aspettative di svelamento delle origini fossili del genere, ciò che era vissuto prima era relegato a forme primitive. Riguardo a queste, assenza di genuine distinzioni tassonomiche sarebbero bastati nomi vernacolari, soprattutto nel caso dei ritrovamenti di forme minute Sudafrica. Di che si trattava? Dopo ritrovamenti ottocenteschi nella valle di Neander, Germania, Neanderthalensis, e dell'uomo di Giava, nell'arcipelago asiatico, solo successivamente identificato come Erectus, nel 1924 l'anatomista australiano Raymond Darf analizzò a Taung, Sudafrica, un fossile umano che appariva talmente primitivo da portare molti scienziati a scambiarlo per quello di una piccola. Fossile presentava una notevole peculiarità, foro occipitale si trovava alla base della cranica compatibile con un'andatura bipede, venne chiamato bambino di Taung, Taung Kild, e gli fu assegnato nome di specie Australopithecus africanus, Sudafrica. Pochi anni più tardi, nel 1938, Robert Brougham riconobbe fossile di un esemplare adulto ugualmente scimmiesco e con tratti simili a Africanus, molto più corpulento, che venne ascritto a un nuovo genere come Paranthropus robustus, noto anche come Robustus. Verso fine degli anni 50, nella Gola di Olduvai, nella piana del Serengeti della Tanzania settentrionale, quindi per prima volta fuori dal Sudafrica, fu trovato un altro cranio simile a P. robustus. Merito fu della paleoantropologa britannica Mary Leakey, fu marito Leakey a darne battesimo scientifico come Zinjanthropus boisei, poi noto come A. boisei, oggi Paranthropus boisei, conosciuto alla stampa con soprannome di Nutcracker, uomo schiaccianoci, per via dei poderosi molari. Datazioni al potassio-argon per quegli anni stabilirono che Zinj risale a 1,8 milioni di anni fa, rendendolo primo fossile a ricevere una datazione affidabile. Leakey era però ossessionato dai fossili del genere, antenati che mostravano caratteristiche eminentemente, quali postura eretta, volume endocranico al di sopra di un dato rubicone cerebrale, che per l'autorevole anatomista Sir Arthur Keith era pari a 750 cm cubi, utilizzo di strumenti pietra. Gli standard erano allora, come oggi, oggetto di contesa. All'inizio degli anni 60 ambizione venne ripagata quando trovò nella gola di Olduvai un esemplare risalente a 1,75 milioni di anni fa, con denti e faccia Leakey scimmieschi, con una capacità cranica che superava di soli 200 cm cubi quella delle australopitecine gracili. Nome fu suggerito da Raymond Dart, abilis, per via degli strumenti litici che Leakey stesso aveva trovato pochi anni prima nello stesso sito. Abilis era un costruttore di strumenti più credibile di Zinj. Validità tassonomica fu al centro di un acceso dibattito, con proposte di riassegnazione al genere Australopithecus per numerose affinità morfologiche. Per questi esploratori del passato remoto, di restituire un volto e un nome ai nostri antenati era insaziabile, evidenze raccolte dipingevano un quadro ancora sfumato. Lusite decennio d'oro. Fine degli anni 60 e buona parte degli anni 70 sconvolsero irreversibilmente nostra comprensione delle origini. Richard Leakey, figlio di, che come padre aveva una fissazione per caccia ai fossili del genere, rinvenne un gran numero di reperti nel del Turkana, nel settentrionale. Nel 1972 a Kobi Fora, nei pressi del lago Turkana, ritrovò un cranio preservato modo magnifico, preliminarmente ritenuto di addirittura 2,9 milioni di anni, poi ridatato al di sotto dei 2 milioni di anni. Attribuì al genere del minima tassonomico inaugurato dall'Opimatir, per esistono due ominidi al lago Turkana, chiamo Australopithecus robusti, chiamo gracili. Fu proprio Lucy a rivoluzionare questa cornice interpretativa, allora dominante. Questo fu decennio d'oro della paleoantropologia, Eldorado fu ad Adar, Etiopia. Nel 1973 Donald Johanson si era da poco dottorato e aveva ottenuto un posto al Cleveland Museum of Natural History statunitense. Appena trentenne decise di volare nella capitale etiope Addis Abeba per unirsi alla spedizione del francese Taïeb. Si trattava di un sito da cui si pensava di poter ricavare per prima volta fossili che sfondassero barriera dei milioni di anni, avvicinandosi così all'orizzonte temporale della divergenza antenati e antenati degli attuali scimpanzé. Prima campagna di scavi restituì l'articolazione di un ginocchio e un femore che mostravano postura eretta dell'ominide a cui appartenevano. Aspettative crebbero e l'anno successivo la stella più brillante del cielo paleoantropologico, Lucy. 24 novembre 1974, tarda mattinata, sotto gli oltre 40 gradi centigradi del deserto di Afar, Don Johanson e collaboratore Tom rinvennero resti di quello che nell'arco di due settimane si rivelò essere 40% dello scheletro di un singolo individuo adulto di piccola statura, poco più di 110 cm per 30 kg di peso, identificato come femmina dalle ossa del parte superiore del corpo e cranio erano simili a quelli di una antropomorfa, parte inferiore testimoniava una postura pienamente eretta, era più antico fossile umano ritrovato fino ad allora, prima di azzardare una classificazione tassonomica servivano altre evidenze da incrociare. Fu chiaro però che per prima volta si poteva osservare e toccare con mano quello che si pensava fosse un nostro diretto antenato. Netta divisione tratti primitivi e moderni era ora un pregiudizio che scheletro di Lucy aveva sfatato, così come aveva abbattuto convinzione che bipedismo fosse una prero del genere. Coniusi un'andatura bipede si trovava associazione a un cervello poco più di quello di uno scimpanzé a dimostrare che l'evoluzione del bipedismo non ricalcasse di encefalizzazione. L'evoluzione si rivelava straordinaria creatività, un'esplorazione a mosaico di forme e adattamenti che schiudeva spazi di indagine inediti fino ad allora. L'anno successivo, nel 1975, durante spedizione a radar, Donald Johanson e colleghi fecero un'altra scoperta eccezionale, ritrovarono resti di 17 o 18 individui del simili a Lucy inizialmente ritenuti vittima di un disastro naturale e sepolti nello stesso luogo, oggi cause della morte sono dibattute. Fu chiamata First Family, prima famiglia. Due anni più tardi, nel 1977 a Laetoli, nel nord della Tanzania, poche decine di chilometri sotto Gola di Olduvai, Marilia che scoprì impronte fossili lasciate più di milioni di anni prima da una coppia di ominidi bipedi dal piccolo cenere fresca di un vulcano che aveva appena eruttato e da cui probabilmente stavano. Dallo stesso sito, nei anni precedenti, Marilia che aveva estratto decine di denti e mandibole, che però non avevano ancora ricevuto una chiara assegnazione tassonomica. Nascita di una nuova specie. Tornato a Cleveland, Donald Johanson fece squadra con Tim Vite, ex membro della spedizione di Marilia che analizzarono non solo fossili ritrovati a radar, anche calchi di Laetoli che Vite aveva portato a Cleveland. Assieme a Vite aveva messo anche un radicale, e fossili di Adar appartenessero alla stessa specie dei resti ritrovati a Laetoli. Differenza morfologica reperti era considerevole, Johanson non era convinto. Lucy poi era diversa, è diversa perché è una femmina, replicò Tim Vite. Potremmo avere dimorfismo sessuale e allometria. Nei primati, per esempio nei babbuini, non solo sono più delle femmine, anche alcuni tratti che differenziano, come canini molto più sviluppati, un'analoga variabilità morfologica, Vite, era disposta a quel. Nel 1978 Johanson e Vite pubblicarono l'articolo cui avanzarono proposta di unificare reperti dei due siti Adar e Laetoli sotto nome di un'unica specie, Australopithecus afarensis, ancestrale rispetto sia agli Australopithechi sudafricani Africanus e Robustus, sia rispetto al genere. Per prima volta si azzardava una complessificazione dell'albero dell'evoluzione rispetto al minima di Mahir e si proponeva una possibile relazione filogenetica ad albero diverse specie identificate. Proposta era diametralmente opposta all'approccio ancora difeso dalla famiglia Liakei, che lavorava al lago Turkana. Questa divergenza si guadagnò anche ribalta mediatica, quando nel 1981 Donald Johanson e Richard Liakei, ospiti dell'American Museum of Natural History di New York, diedero vita a un feroce dibattito televisivo. Donald presentò un cartello che aveva a sinistra proposta sistematica di albero filogenetico delle origini, destra uno spazio vuoto che chiese a Richard di riempire, ricordato da terza l'occasione dell'intervento che tenuto scorso aprile all'Of Origins dell'Arizona State University a un simposio che celebrava 50 anni della scoperta di Lucy. Risposta a Liakei fece una croce sopra di Donald e disegnò un punto di domanda al posto di una proposta alternativa. Credo che quel punto di domanda esemplifichi alla perfezione disinteresse della paleoantropologia, allora per sistematica, per scienza del riconoscimento di specie e per relazioni filogenetiche. Quel dibattito televisivo però, Tattersall, è stata l'incarnazione di una transizione cruciale per paleoantropologia, che si stava realizzando proprio quegli anni, passaggio da un modo più vecchio a uno più moderno di comprendere fossili. Prima di Lucy pochi paleoantropologi si interessavano davvero alla sistematica, dopo analisi di Lucy è diventato indispensabile avere una cornice di sistematica ogni qualvolta si parla di evoluzione, detto Tattersall. Nuovo spazio tassonomico che Lucy si era ritagliata nella storia dell'evoluzione permise nel tempo di dispiegare una comprensione e una narrazione dell'evoluzione più complessa, più sfumata e più precisa. Scoperte che vennero dopo crearono ulteriori spazi, che esigevano collocazione un albero più ramificato e che andavano messi in relazione con quelli già noti. Nuove scoperte negli anni 90 e 2000. Lucy mantenne primato di fossile ominide più antico, nonché di matriarca della famiglia allargata, fino a circa metà degli anni 90. L'impressione era che fosse sufficiente un solo altro passo indietro per guardare negli occhi l'antenato di uno scimpanzé. Negli anni 90 nuove campagne di scavo Africa, spinta dei ritrovamenti degli anni 70, sfidarono nuovamente l'orizzonte dell'immaginazione scientifica. Si aveva dischiuso una nuova era della ricerca paleoantropologica e suscitato un rinnovato entusiasmo, portando a una rapida moltiplicazione dei siti di scavo Africa, oggi ne contano più di 200, e dando una spinta fondamentale allo sviluppo della ricerca paleoantropologica nel continente. Ritrovati degli decenni rivelato che passato della storia è più remoto di quanto non pensassimo, presentando al pubblico e alla comunità scientifica nuovi tasselli da collocare un albero filogenetico via via più fitto. Nel 1994 Mia Velia, moglie di Richard, trovò nei pressi del lago Turkana resti fossili di un altro australopiteco denominato Amamensis, vissuto 9 e 4,2 milioni di anni fa e oggi ritenuto specie da cui è evoluta. Afarensis Lucy, nemmeno l'evoluzione di Afarensis da Amamensis essere stata una traiettoria evolutiva lineare. Nel 2016 a Boranzo 1000, a 30 km da Adar, è stato rinvenuto primo cranio completo di Amamensis datato a 8 milioni di anni fa, solo leggermente più antico dei fossili più antichi attribuiti a Afarensis. Cranio oggi come improbabile l'uscita di Amamensis con comparsa di Afarensis. Più plausibile è una coesistenza due specie per un certo periodo di tempo. Scoperta del cranio si deve all'etiope Johannes Haile Selassie, protagonista di una generosa di scoperte di fossili del Pliocene e oggi direttore dell'Of Origins dell'Arizona State University, fondato all'inizio degli anni 80 da Donald Johanson. Un anno prima della scoperta di Mia Velia che dalla regione di Afar erano stati estratti resti fossili di un altro genere ancora vissuto 4,4 milioni di anni prima, fu di nuovo Tim Witte, un articolo del 1994 scritto con due colleghi a definire nuova specie, Ardipithecus ramidus. Agli scavi aveva partecipato anche giovane Haile Selassie, allora studente di dottorato. Ardi sapeva stare eretto due piedi, non camminare agilmente quanto lo si poteva arrampicarsi alberi, non come una. Nelle vicinanze, Haile Selassie ritrovò una mandibola, alcuni denti e ossa disarticolate della mano, del piede e del braccio, un'altra forma dai tratti primitivi. Nel 2001 fu annunciato l'antenato diretto di Ardi, Ardipithecus cadaba, vissuto ben 5,8 milioni di anni fa. Nel 1998 fu volta di Kenaianthropus platyops, una specie risalente a 5 milioni di anni fa, cui resti fossili furono ritrovati a Lomekwi, sponda occidentale del lago Turkana, da un di cui faceva parte anche Mia Velia che faccia prognata e molari più piccoli suggerivano per Kenaianthropus una collocazione filogenetica intermedia lusi e genere. Rivoluzione tassonomica negli anni, anche a una rivisitazione delle differenze e altri di primati, richiesto anche un aggiornamento del nome dell'intero raggruppamento, che oggi prende nome di albero degli ominini, non più ominidi. Nel 2001 furono trovati quelli che ancora oggi sono due esemplari più antichi del Ornithogenensis e Sahelanthropus chadensis, vissuti e milioni di anni fa, quando ramo evolutivo che porta a si separò da quello che porta ai moderni scimpanzé e bonobo. Sono questi gli estremi della nostra storia evolutiva, che negli 15 anni ulteriormente arricchito collezione di reperti vissuti prima della comparsa del genere. Nel 2000, per esempio, paleoantropologo etiope Zeresenai Alemseged, allora al Max Planck Institute per Biologia Evoluzionistica di Lipsia, oggi all'Università di Chicago, presentò figlia di Lucy Oyekika dal sito Etiopia da cui è stata recuperata. Si tratta del fossile di una Afarensis vissuta 1 milioni di anni fa e morta a soli 2 anni e mezzo, probabilmente a causa di un'inondazione. Insieme al bambino di Taun è uno dei fossili in grado di fornire dettagli più preziosi fasi di sviluppo degli ominini di quel tempo. Dal sito di Boranzo 1000, Haile Selassie rinvenuto altre due fossili. Primo ritrovato nella località di Gurtele e datato a 4 milioni di anni fa, dunque contemporaneo di Lucy, rappresenta metà anteriore di un piede destro con un alluce opponibile, dunque diverso da Afarensis e più simile a Ardipithecus. L'altro ritrovamento è di denti e mandibole di 5 milioni di anni fa, rinvenuti a pochi chilometri da siti di ritrovamento di Afarensis, che nel 2015 sono stati attribuiti alla nuova specie Deiremeda. Oggi, nella finestra temporale che vai dai 4 milioni, desolata prima del decennio d'oro e cruciale snodo per comprensione della nascita del genere, varie forme non disegnano più certamente una retta, forse neppure più un nitido albero. Topologia risulta ora più simile a cespuglio cui risulta difficile individuare un chiaro principale. L'USIT non è più sola, diversi rami ora si sviluppano parallelo a indicare esplorazioni contemporanee degli spazi di possibilità lasciati aperti dall'evoluzione. Haile Selassie, l'USIT oggi va vista più come una proprozia che come una nostra diretta antenata. Altri, come Alem Sejed, considerano ancora candidata più credibile al di matriarca dell'umanità. Strumenti, dieta e struttura sociale. Paleoantropologia è raro che fossili esauriscano proprio racconto nel momento cui vengono scoperti. Proinfortimento della di dati provenienti da altre discipline, risorse metodologiche ed euristiche permette un continuo rinnovo del potere evidenziale di scoperte passate. L'USIT e specie Australopithecus afarensis ci parlano ancora, con oltre 400 frammenti fossili di individui e femmine a coprire quasi ogni distretto anatomico dello scheletro umano. Oggi è possibile interrogarsi come afarensis si sviluppasse, fosse strutturato socialmente e interagisse con proprio ambiente. Particolarmente contesa è possibilità che l'USIT fosse grado di fabbricare strumenti primis per l'assenza di strumenti litici a Letoli e a Dar e per fatto che l'USIT abbia restituito due sole ossa della mano, capitato maggiore osso del carpo e una falange prossimale. Questa inizialmente suggerita base di evidenze indirette, come gli intagli alcune ossa di ungulato rinvenute a Ichica, oggi può beneficiare di nuovi avanzamenti interdisciplinari. Kivel, direttrice del Department of Origins al Planck Institute per l'Antropologia Evolutiva di Lipsia, occasione del simposio All of Origins dell'Arizona, ricordato come inferenze destrezza manuale di USIT possano oggi beneficiare della scoperta di altre ossa della mano associate a singoli individui, altre specie di Australopiteco e di inoltre scoperte archeologiche di strumenti litici associati a periodi contemporanei a Afarensis Alomequi presso lago Turkana datati a virgola milioni di anni fa e evidenze provenienti dall'archeologia sperimentale e dall'archeologia dei primati fondamentali per ricostruire requisiti e cognitivi alla base della fabbricazione e dell'uso di strumenti disegnano un quadro via via più complesso e più intrigante. Per Kivel non c'è dubbio che l'utilizzo e fabbricazione di strumenti rientrassero nelle possibilità di afarensis, seppur non con stessa precisione e col grado di forza di cui è capace una mano moderna. Comprensione dell'ecologia della specie di USIT e quella del comportamento si sono evolute parallelo nel tempo. Come ricordato Jessica Thompson della Yale University, per lungo tempo si è ritenuto che dieta di afarensis fosse prevalentemente vegetariana e molto simile a quella degli odierni scimpanzé Pantroglodytes. Conti non tornavano. Record fossile indicava che l'USIT, a differenza degli scimpanzé, vivesse ambienti aperti e diversi aspetti della morfologia di afarensis, come quelli legati alla locomozione e alla masticazione, indicavano che l'analogia con scimpanzé fosse. Oggi sappiamo che dieta di l'USIT era scaltramente onnivora, e questo con ogni probabilità permesso a queste australopitecine di addentrarsi in diversi ambienti e nicchie ecologiche. Gli intagli ossa di ungulato a Ichica suggeriscono attività di macellazione coadiuvate da strumenti, soprattutto per ricavare midollo, che quindi preesistevano alla comparsa del genere. Gli standard che definiscono dunque riducibili a una netta linea di demarcazione. L'universo dischiuso da l'USIT continua a strappare alla forza corrosiva del tempo nuove conoscenze e con esse nuovi enigmi. A detta di molti, dal 1974 a oggi, per straordinario stato di conservazione e per l'impatto avuto sia all'interno sia all'esterno della disciplina, l'USIT non conta rivali. Ancora oggi l'USIT brilla luminosa nel firmamento della paleoantropologia. si sono evolute in parallelo nel tempo. Ricordato Giacomo della University, che la dieta di Farensis fosse prevalentemente vegetariana e molto simile a quella degli odierni scimpanzé pan troglodites, ma i conti non tornavano, il record fossile indicava, a differenza degli scimpanzé, in ambienti aperti e diversi aspetti della morfologia di Afarensis.